Benvenuti a questa nuova puntata del podcast di Toponomastica Femminile. Io sono Maria Chiara Pulcini, l'host, e oggi abbiamo qua la coreferente per la Sicilia di Toponomastica Femminile, la professoressa Esther Rizzo.
Salve a tutti e a tutte.
Ok, allora, professoressa Rizzo, lei è referente per la Sicilia?
Diciamo che più che referente, perché insomma non esistono più le referenti, io collaboro e sono sociofondatrice dell'Associazione Toponomastica Femminile ed è ovvio che essendo siciliana, insieme ad altre toponomaste siciliane, ci occupiamo di toponomastica nell'isola.
Com'è arrivata a toponomastica femminile?
Allora, guardi, è una storia un po' strana perché prima che si costituisse la pagina Facebook di Toponomastica Femminile, mi pare nel 2011 o nel 2012, quando la costituì la nostra presidente Maria Biercolini, io già nel 2008, vivendo qui a Licata, mi ero accorta che mancavano strade intitolate alle donne, per cui insieme alla FIDAPA di allora e quindi insieme ad altre donne abbiamo chiesto ed ottenuto dopo 2 o 3 anni ben 6 intitolazioni al femminile a scrittrici, quindi abbiamo fatto intitolare una via del Samorante a Grazia Deledda, a Matilde Serao, alla giornalista Maria Grazia Cutuli, alla scrittrice Maria Messina, Dada Negri, e abbiamo studiato un po' anche lo stradario di Licata che evidenziava questa carenza. Poi nel 2011 abbiamo invitato qui a Licata a relazionare per un incontro la giornalista Valeria Palumbo ed è stata lei, che già conosceva toponomastica femminile, che mi ha indicato, vedendo questo interesse che avevamo, che mi ha indicato appunto la pagina Facebook. E poi io ho contattato Maria Biercolini, poi ne è venuta fuori una collaborazione, quindi insomma ormai è da un decennio che attivamente ci muoviamo in questo settore, anche se non esclusivamente in questo settore.
Allora, direi di partire subito con le opere, i libri. Allora, la mia ricerca dice che, se non mi ha detto male, IBS è il primo libro del 2016 da Camicette Bianche.
È del 2014,
Ok.
però BS non ha detto male perché nel 2016 poi c'è stata una ristampa, poi successivamente c'è stata una seconda edizione, poi una terza, poi un'altra ristampa e adesso ci sarà la quarta edizione. Quindi insomma, in commercio è ovvio che magari ancora c'è qualche copia di qualche edizione precedente.
Vabbè, un ottimo segno.
Sì, senza dubbio. È stato un libro che ha avuto molto, molto successo e che continua ad averlo.
Camicette Bianche oltre l'8 marzo parla dell'incidente alla Triangle Shirtwaist Company di New York. Ce ne parli un po'? Com'è arrivata a sapere di questo incidente e come hai
Anche
scoperto?
qui è stato un caso fortuito perché per un 8 marzo con altre donne qui a Licata abbiamo deciso di leggere i nomi delle vittime appunto di questa tragedia che si verificò il 25 marzo 1911 nel cuore di New York in una fabbrica di camicette bianche, proprio la Triangle Shirtwaist Company, che si trovava all'ottavo, al nono, al decimo piano di un grattacielo denominato Ashy Building. Tra quei nomi c'era il nome di una ragazza emigrata, operaia, perita proprio in quella tragedia, Clotilde Terranova. Quindi diciamo che nel 2011, quindi prima che io iniziassi questa ricerca, già si sapeva che delle 38 vittime italiane, 6 sicuramente erano siciliane, perché c'erano state delle ricerche già effettuate. Però leggendo questo lungo elenco, io mi sono accorta che molti dei cognomi erano dei cognomi che potevano avere uno il mio territorio, quindi nella mia regione. Per cui dopo Clotilde Terranova, con cui ho iniziato insieme soprattutto a Cettina Gallea delle curate ricerche presso gli uffici dei servizi demografici, ho sentito l'esigenza di cercare di ridare un nome, una storia, ma soprattutto un luogo di nascita a tutte le altre, perché purtroppo la fonte primaria della mia ricerca era costituita dai certificati di morte redatti tra il 25, il 26 e il 27 marzo del 1911, nel momento in cui avvenne l'evento. Erano quindi dei certificati che sono depositati comunque alla Cornell University di New York e quindi si trovano in rete, Erano però dei certificati vergati a mano, ovviamente, con molti errori e quindi i cognomi risultavano storpiati. C'era pure indicato una maternità e una paternità, ma anche lì molti nomi erano da interpretare. Ma la cosa più grave era che alla voce provenienza era indicato soltanto Italy. Quindi io ho iniziato a fare delle ricerche partendo da questi certificati e incrociando, ma veramente, migliaia e migliaia di nominativi sulle liste di sbarco dell'Island. Quando trovavo poi delle corrispondenze, mi recavo personalmente negli uffici dei servizi demografici di quei comuni, perché nel registro di Ellis Island c'era la provenienza, anche lì molte volte comuni con il nome storpiato o poco leggibile, quindi andavo un po' ad intuito e cercavo quindi la corrispondenza nei registri degli atti di nascita, grosso modo tra il 1880 e il 1890, di queste donne. È stato un lavoro faticosissimo, ma è un lavoro che continua. Infatti in questa quarta edizione, che sarà in uscita proprio tra poche settimane, saranno inserite anche le vite di altre tre operaie perite in quel rogo, di cui finalmente abbiamo contezza del luogo di nascita. Due erano siciliane, una di Alcamo e l'altra di Palermo, e di un'altra di loro, Francesca Massari, che proveniva invece dal Molise, da Guglionesi. Quindi adesso ne mancano soltanto tre all'appello. Speriamo di riuscire veramente a trovarlo. È una ricerca quindi che per me continua tuttora, ed è ormai una ricerca di quasi 12 anni. Una cosa importante di Camicette Bianche da collegare all'Associazione Toponomastica Femminile è che queste donne ritrovate, queste emigrate, queste operaie che erano partite per il sogno americano o forse per la dignità, è meglio dire, di una vita lavorativa, hanno tutte adesso, quelle che sono state ritrovate, hanno tutte nei luoghi di origine una via, un giardino intitolato o una targa commemorativa che le ricorda. E questo è stato un appello fatto sia dall'editore Navarra, sia ovviamente da me, sia dall'Associazione Toponomastica Femminile, e nel momento della prima pubblicazione nel 2014 di Camicette Bianche.
E, diciamo, l'impegno per cercare di riportare alla luce la storia di donne che non fanno parte della storia in genere più pubblica è un impegno che comunque la tiene tuttora in attività, perché il labirinto delle perdute, mo anticipiamo un pochino, parla dei destini abbastanza tragici di donne che non fanno parte in genere della narrativa più comune.
No, perché la storia è una vecchia storia, che la storia è semplicemente la storia di metà del genere umano, quello maschile. Quindi le donne nella storia con la S maiuscola non sono mai entrate, se non magari incidentalmente, magari vengono ricordate perché mogli di, sorelle di, amanti di, pur avendo dato un contributo notevolissimo sia al contesto territoriale in cui risiedevano, ma anche a contesti nazionali o addirittura sovranazionali a seconda dei casi. Però sono state tutte colpite da damnatio memoriae. Come ricercatrice e dopo tanti anni, io penso che questo fenomeno sia stato voluto da storici e storiografi di sesso maschile, perché queste donne alla fine, analizzando la loro vita, analizzando la loro storia, analizzando il loro operato, si capisce come sono state delle donne straordinarie, però sono state sicuramente delle donne che non hanno percorso i binari predefiniti in cui le donne dovevano rientrare, quindi non corrispondevano assolutamente agli stereotipi di donne tranquille, dedite alla vita coniugale, che dovevano stare zitte e che dovevano stare al loro posto. Quindi c'è stata una sorta di vendetta da parte degli storici nel non menzionarle, nel cancellarle, e soprattutto hanno evitato il pericolo, perché loro lo hanno avvertito, gli uomini nel corso dei millenni di patriarcato hanno sempre avvertito il pericolo di donne non conformi agli stereotipi. Ecco perché le donne sono sparite dalla storia e di conseguenza poi sono sparite anche dalle strade, sono sparite dai libri di testo, sono sparite un po' dappertutto.
Bene, bene. Passando un attimo al secondo dei libri, Le ricamatrici, che parla della lotta per i diritti di un gruppo di ricamatrici negli anni 70 per i propri diritti, che porta poi a conseguenze non solo positive ma anche negative. E la prima cosa che salta all'occhio è che questo è un romanzo, non è una raccolta di storie biografiche. Come mai questa scelta di fare un romanzo?
Beh, è stata una scelta che ho dovuto effettuare necessariamente, in quanto questa è una storia realmente accaduta, quindi diciamo che è un romanzo che si basa assolutamente su una storia vera e i nomi delle protagoniste, i nomi, i cognomi, l'età, le professioni delle protagoniste principali sono quelli veri. Però non potevo realizzare un saggio per due motivi. Uno, perché la documentazione relativa ai processi che loro ottennero in quanto mandarono a processo intermediari e committenti che li sfruttavano, erano andati perduti. Al tribunale di Caltanissetta non sono riuscita a trovarli. Ho potuto ricostruire questa storia grazie all'archivio delle donne dell'Udi di Palermo, che avevano invece conservato tutta la rassegna stampa di questa vicenda, e grazie anche a alcune associazioni, soprattutto di Loredana Rosa, di Onde Donne in Movimento, che si era occupata di questa questione, che mi hanno potuto mettere in contatto con le figlie. E quindi avevo poco materiale per poter scrivere un saggio. La seconda motivazione è che in questa storia c'è il coinvolgimento di una nota ditta italiana di ricamo e biancheria, mi pare che tuttora operante, che è La Frette, che gioca un ruolo in questa storia, ma è un ruolo che non ha ancora i contorni ben definiti, perché questa è una storia di mafia. La storia delle ricamatrici è anche una storia di mafia, che non è la mafia eclatante degli attentati, delle bombe, delle stragi, ma è la mafia subdola del togliere l'ossigeno alle attività commerciali, in questo caso a queste donne. E poi è stata in fondo La Frette, rifiutando un ordine che aveva fatto e rifiutando di farlo, di continuare a farle lavorare, è stata proprio questa ditta a decretare la fine della cooperativa. Però, ripeto, non ci sono a tuttora delle prove. Quindi la formula del romanzo mi ha consentito di poter raccontare questa storia e poi mi ha anche consentito un po', ed è un esperimento che alla fine mi è anche piaciuto tanto, mi ha anche consentito di poter rappresentare delle varie tipologie di donne, ovviamente inventando i dialoghi, delle varie tipologie di donne che potevano essere presenti tra queste 800 ricamatrici che protestarono e che ancora oggi noi dobbiamo ricordare, perché grazie alla loro lotta e alla loro protesta le attuali norme che disciplinano il lavoro a domicilio sono appunto frutto della loro ribellione. Quindi mi ha dato anche il modo di poter descrivere un contesto molto più ampio.
Come si è imbattuta in questa storia?
Allora, questa è una storia che io avevo trovato nel dizionario Siciliane a cura di Marinella Fiume, che è una studiosa, oltre che scrittrice e oltre che amica, è una studiosa di storia delle donne siciliane, che aveva realizzato insieme a tante altre donne questo dizionario biografico che racchiude 333 profili di donne siciliane, siciliane di nascita, siciliane di adozione. E quando lessi questa scheda biografica ne rimasi colpita. Però poi, sai, ci sono tante altre cose, tanti altri impegni, per cui così restò sotto forma di un articolo che feci tanto tempo fa, non ricordo adesso l'anno. Poi l'incontro con Simona Mafai, che si era occupata di questa storia, aveva aiutato anche queste ricamatrici, l'incontro con Onde Donne in Movimento di Caltanissetta, anche la vicinanza territoriale a questo piccolo paesino nel centro della Sicilia, nel cuore della Sicilia, Santa Caterina Villahermosa, ha fatto sì che scattasse in me la molla, non solo la molla della curiosità, ma anche l'esigenza di recuperare questa storia che era andata perduta, perché soprattutto la protagonista Filippa Pantano è una donna di grande coraggio e di grande dignità che non meritava assolutamente di essere oubliata.
Invece il terzo testo di cui vorrei parlare, che è Le Mille, i filmati delle donne, che parla di donne che hanno fatto un po' come il filo conduttore un po' delle sue opere, che hanno fatto cose straordinarie però sono state dimenticate o forzatamente tolte dalla narrazione storica.
Per quanto riguarda Le Mille, io non sono l'autrice delle Mille, io sono la curatrice di questo volume, perché Le Mille è il lavoro collettivo proprio delle associate di toponomastica femminile. Arrivata ad un certo punto ci siamo rese conto, eravamo in un convegno in Umbria, ci siamo rese conto che avevamo tra le mani una sorta di tesoro, cioè avevamo veramente centinaia e centinaia di primati, di donne primatiste, e da qui l'idea di riunirle in un volume. È stata un'impresa veramente epica, grazie tantissimo pure alla collaborazione di Barbara Belotti e di Livia Candiani, perché anche loro hanno lavorato tanto su questo volume, e siamo riuscite a selezionare queste primatiste, ad inserirle in specifici settori, perché noi Le Mille primati delle donne sono ovviamente le primatiste nello sport, nel cinema, nella letteratura, nelle arti e quindi nella pittura, le prime donne in politica, le prime sindache, le prime scienziate, cioè tutte quelle donne che per la prima volta o hanno scoperto qualcosa o hanno ottenuto un incarico, un ruolo. È stato un lavoro veramente molto, ma molto faticoso, perché tra l'altro noi abbiamo concepito questo volume come una sorta di manuale di consultazione, soprattutto da poter usare nelle scuole per le nuove generazioni. Infatti alla fine di ogni capitolo noi abbiamo indicato una nutrita non solo bibliografia ma anche sitografia per poter approfondire. Questi sono 1.300 o 1.400 profili, non ricordo bene. È una pubblicazione fatta nel 2017, di cui ormai sono rimaste veramente pochissime copie, e che non andrà né in ristampa né in riedizione, perché, tranne che qualcuna non si offrirà come volontaria, perché è un lavoro veramente immenso ed impegnativo, e quindi andare poi ad aggiornare dal 2017 fino ai giorni nostri sarebbe veramente presa titanica. Quindi ha un valore fino al 2017. Quindi diciamo che chi ha questo volume possiede veramente un qualcosa di molto prezioso, un lavoro fatto dall'Associazione Toponomastica Femminile, da tante socie che hanno segnalato e da chi poi ha trasformato tutte queste nozioni, tutti questi primati in un libro.
E ha un qualche profilo da quest'opera che le piaciuto particolarmente o l'ha colpita particolarmente?
Guarda, ce ne sono tantissime. Le storie più belle, più affascinanti sono quelle delle viaggiatrici, ma ci sono anche storie completamente sconosciute di tante donne, come le suore vicino Milano contribuirono alla mappatura del cielo, ed erano quattro suore che individuarono più di 400.000 stelle, quindi stiamo parlando veramente di numeri astronomici e che non vengono assolutamente ricordate. Ci sono le storie delle donne che per prima hanno combattuto contro le mafie, e anche lì è stato un lavoro molto difficile, perché è stato anche un lavoro di presunzione, perché probabilmente donne che hanno lottato contro le mafie o donne vittime di mafie, noi abbiamo messo per prime quelle di cui abbiamo trovato i documenti, ma magari ce ne saranno altre di cui invece completamente ne ignoriamo la storia. Quindi sono un po' tutte molto particolari, anche molto belle le storie delle prime scalatrici. La storia della prima donna, ricordo Henriette d'Angerville, che scalò il Monte Bianco. Quando ridiscese, invece di essere acclamata festosamente come era successo allo scalatore che l'aveva fatto precedentemente, lei si avvicinò alla guida degli alpini dicendole che quel giorno era un giorno molto triste, perché lei aveva tolto maestosità al Monte Bianco, in quanto si poteva adesso dire che il Monte Bianco era stato scalato anche da questa scalatore. Una delle cose che mi è rimasta proprio nella mente. Però ripeto, sono 1.000 storie, e di queste 1.000 storie ovviamente ce ne sono bellissime a centinaia.
Passiamo all'ultimo, Donne disobbedienti, che parla di tutte le donne che si sono ribellate in qualche maniera al sistema. Questa ritorna a essere una serie di raccolte di biografie. Da cosa nasce l'idea?
Nasce perché il libro è stato pubblicato nel 2018. Se tu ricordi, quello fu l'anno in cui ci furono molte donne disobbedienti, dalle donne dell'Arabia Saudita che ottennero per la prima volta di poter guidare, alle donne iraniane che ottennero per la prima volta di poter entrare negli stadi, alle lotte di Greta Thunberg. Fu un anno molto denso come cronaca di donne che disobbedivano per affermare i loro diritti. E quindi da lì la scelta di cercarne altre, ma soprattutto, infatti il libro non è focalizzato sulle disobbedienti note, ma è un saggio focalizzato sulle disobbedienti meno note. Faccio un solo esempio: Franca Viola, che rifiutò per prima il matrimonio riparatore, conosciamo tutti la sua storia, bellissima, il suo grande coraggio. Però io ho scoperto che prima di lei c'era stata un'altra donna, Anna Composti, in Sicilia, che aveva fatto la stessa cosa, ma lei non ha avuto i riflettori puntati. Quindi io non racconto la storia di Franca Viola, che è una storia che in tantissime conosciamo, ma racconto la storia di Anna Composti, racconto la storia di quelle monache forzate, figlie che andavano nei monasteri per il volere della famiglia, soprattutto per questioni di successione ereditaria, e che invece si ribellarono a questa monarchia forzata, e grazie alla loro ribellione ottennero un processo di smonacazione. Questi processi sono rimasti quindi negli archivi e ci hanno dato la possibilità di poter raccontare questa storia. Le donne disobbedienti contro le mafie, la mia è stata una scelta di raccontare le donne disobbedienti all''ndrangheta. Perché anche qui le donne disobbedienti alla mafia sono largamente conosciute, o più conosciute, sia grazie a dei testi nell'ambito, diciamo, cinematografico, mentre invece delle disobbedienti all''ndrangheta se ne parla pochissimo. A volte la mia ricerca è partita da trafiletti di giornali locali. Quindi ho raccontato, anche non sapendo ovviamente nel 2018 quello che sarebbe successo poi, la storia di due donne afghane, e leggendo adesso con il senno di poi si capisce come già queste donne avevano denunciato quello che sarebbe successo, perché soprattutto la storia di Malalai Joya, una parlamentare afghana, continuava a denunciare il governo fantoccio, appoggiato pure dagli occidentali, in cui siedevano i signori della guerra. Ecco, quindi sono storie di donne disobbedienti, che sono poi delle storie attuali. Non ho voluto parlare di Greta Thunberg perché Greta Thunberg è conosciuta, ma sono in pochi invece quelli a sapere di un'altra ragazzina. Il nome è molto molto difficile da pronunciare, in Kenya, che fa la stessa cosa di Greta, ovviamente con maggiori difficoltà per il contesto territoriale in cui vive. Quindi mi è piaciuto dare risalto e raccontare le storie delle disobbedienti non note o meno note.
Che il recupero delle storie andate perdute è un po' il filo conduttore di tutte le.
Sì, sicuramente. Cioè, io faccio questo, mi occupo di questo. Parto dalla ricerca negli archivi, parto da una notizia su un giornale, parto da una nota magari in qualche saggio, perché fra le note nei saggi poi si possono trovare delle storie veramente, veramente dimenticate, e cerco di portarle alla luce. Cerco di farlo, tra l'altro, con un linguaggio abbastanza semplice, perché molte volte i saggi, pur essendo molto interessanti, difettano appunto di una pesantezza del linguaggio che, secondo me, è una mia opinione personale, scoraggia poi anche i giovani e le giovani ad accostarsi a questo tipo di lettura. Invece penso che un linguaggio molto semplice, diciamo di tipo giornalistico, possa essere anche più intrigante e possa spingere alla conoscenza di storia in maniera più leggera e a volte anche divertente, perché no?
Ovviamente, anche come ho anticipato prima, anche il labirinto delle perdute rientra in questa
Sì.
filosofia, chiamiamo
sì,
così.
sì, 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 assolutamente, rientra in questa filosofia. Il libro, tra l'altro, è ben diviso in quattro parti, perché queste donne che io ho immaginato perdute in questo labirinto, ma perdute perché sono state gettate nel labirinto, sono proprio quattro categorie di donne. Le prime sono quelle colpite da dannatio memoriae, e molte delle storie che io racconto sono storie di donne collettive, come le donne pacifiste della Toscana nella Prima Guerra Mondiale, o ad esempio le pescatrici delle olie, o le contadine siciliane nella rivendicazione della terra. E la seconda parte invece sono le donne che l'umanità ha perduto perché vittime di violenza, e quindi tutte le donne che sono state uccise durante tutte le guerre giocate appunto sui loro corpi. E là c'è stata l'amara constatazione come sul corpo delle donne poi sia i vinti che i vincitori senza distinzione hanno fatto scempio. Questa è una cosa terribile. E ricollegandoci alla toponomastica femminile, una cosa che mi ha fatto veramente rabbrividire in questa ricerca è stata la scoperta, indagando un po' sugli orrori commessi durante la guerra nei paesi dell'ex Jugoslavia, la scoperta che uno dei luoghi in cui erano tenute prigioniere queste donne, erano dei bordelli per gli ufficiali dell'esercito. Uno di questi luoghi in cui le donne venivano violentate oggi è un albergo con spa annessa, quindi dove doveva sorgere un memoriale per ricordare questa tragedia è sorto invece un albergo di lusso. E questa è una cosa veramente terribile. E poi ho giocato sulla terza parte, ho giocato un po' sulla parola perduta, perché molte volte le donne perdute sono quelle che hanno perso l'onore, e quindi ci sono un po' tratteggiate le figure delle puttane antifasciste, oppure le donne, una donna, Leonie Donè, che ha perso l'onore perché, essendo sposata, diventò l'amante di Victor Hugo. E ci si dimentica invece che lei è stata la prima viaggiatrice ad arrivare a Capo Nord e ci ha lasciato un reportage di viaggio bellissimo, con un punto di vista tutto al femminile, sulle usanze e le tradizioni di queste popolazioni. E lei purtroppo non è passata alla storia per la sua genialità, per questi suoi reportage, per questo suo lavoro, ma è passata alla storia semplicemente come l'amante di Victor Hugo. E poi l'ultima parte invece sono le donne perdute a causa dei pregiudizi, che alla fin fine, dopo le ricerche, si capisce che sono le donne mandate al rogo. La maggior parte di loro erano delle donne sapienti, erano delle medichesse, erano delle levatrici, erano donne che conoscevano le erbe, e quindi mi è piaciuto raccontare la loro storia, sia di quelle italiane sia di quelle europee, perché poi altrimenti si andava oltre. Quindi sono andata viaggiando in parallelo tra, diciamo, i racconti popolari e le leggende e invece i documenti storici che attestano i processi. E in più ho pensato che fosse interessante, potesse anche incuriosire, e qui ci riallacciamo alla toponomastica, andare a verificare personalmente, a fare proprio un viaggio nei luoghi in cui ci sono stati roghi o in cui sono vissute queste presunte streghe. Quindi li ho segnalati, quindi volendo è un viaggio di carta sulle pagine, ma si può tranquillamente anche fare un viaggio reale. Ad esempio, ho trovato che in Val Camonica c'è una targa commemorativa dedicata alle streghe arse proprio in quel territorio, in provincia di Brescia. In Trentino ci fu nel 1716 una donna che si chiamava Maria Bertoletti, che fu uccisa come strega, ma nella realtà fu uccisa per questioni ereditarie. E nel 2016 l'amministrazione di quel paese provocatoriamente ha richiesto la riapertura del processo. Ma la stessa cosa è successa in Germania, ad esempio a Fulda, dove abbiamo un memoriale che ricorda 200 presunte streghe arse al rogo. Andando ancora più al nord, nel Finnmark, quindi verso Capo Nord, a Bardo abbiamo un memoriale che ricorda 77 di queste donne, un memoriale tra l'altro molto suggestivo, molto bello, che è stato inaugurato nel 2011 addirittura alla presenza della regina della Norvegia. Quindi ecco, bisogna avere anche un po' la consapevolezza della riabilitazione di queste donne, oltre che il ricordo di una strage di donne, perché la caccia alle streghe fu una strage di donne, ma bisogna oggi avere il coraggio non solo di rileggere la loro storia, ma anche di riabilitarne la memoria. Io penso che fra le cose belle che ho trovato nella mia ricerca c'è stata quella della strega di Todi, mandata al rogo da San Matteuccia da Todi, mandata al rogo da San, quello che poi fu proclamato San Bernardino da Siena. E la cosa più bella, come dicevo, è che dei ragazzi di un istituto tecnico agrario di Todi hanno intitolato a questa medichessa, perché allora era una medichessa e non era assolutamente una strega, hanno dedicato nel loro istituto l'orto di piante officinali. Quindi ecco, è importante rivedere la storia, e soprattutto è molto bello vedere che le nuove generazioni stanno ricostruendo una storia più aderente alla realtà.
Ottimo.
In tutti i miei testi io cerco sempre di essere rispettosa del linguaggio e della declinazione di genere, perché anche questo è anche la cancellazione della donna, oltre che nella storia anche nel linguaggio, anche questa è una violenza. Io vorrei ricordare a tutti e a tutte che i femminicidi sono semplicemente la punta dell'iceberg. Se noi vogliamo combattere i femminicidi, noi dobbiamo andare a fondo e sradicare veramente la cultura patriarcale che da millenni ci portiamo sulle spalle. Quindi dobbiamo sempre interrogarci, dobbiamo sempre essere coraggiose di affermare le proprie idee, di pretendere che i nostri diritti vengano rispettati, di farlo sempre, in ogni contesto. Sottolineo proprio questo fatto della corretta declinazione di genere, perché proprio ieri sera, quindi è qualcosa che non sapevo neanche quando ci siamo sentite, sapevo neanche di doverne parlare, ma ho trovato in rete una foto di una giovane assessora che ha fatto cambiare la targhetta del proprio ufficio, e quindi mettendola con la declinazione corretta al femminile. Si è scatenato un vero putiferio. Io, dove ho potuto, ho risposto. Stamattina quando mi sono svegliata ho trovato che degli attacchi anche personali su quello che avevo scritto io, quindi con offese anche alla mia persona, ma di questo a me interessa veramente ben poco. La cosa più terribile è stato un commento che ho letto in cui un signore affermava che avrebbe monitorato l'operato di questa assessora per vedere se effettivamente avrebbe lavorato bene, oppure se tutto si limitava a questo cambio di targa. Ecco, lì veramente l'angoscia di capire di essere ancora immersi in una società veramente misogina, perché un gesto che dovrebbe essere normale, un diritto che dovrebbe esserci riconosciuto, quello di essere chiamate perché siamo donne e quindi di avere una declinazione corretta delle nostre professioni, dei nostri ruoli, diventa addirittura un rischio di esporsi e di dare adito a qualcuno di andare poi a giudicare il proprio operato, quando sicuramente in tutta Italia ci saranno migliaia e migliaia di uffici di assessori uomini che non avranno da parte di altri questo giudizio, questa spada di Damocle. E questo è veramente terribile, anche perché dalla foto io non conosco e non voglio conoscere questo assessore nel suo orientamento politico, il suo partito, perché non mi interessa, però era un'assessora molto giovane, e questo è veramente sconfortante, ci dà la misura di quanto ancora il nostro paese sia un paese pieno, mi dispiace dirlo ma lo devo dire, di gente ignorante a tutti i livelli, ma soprattutto di gente misogina, comprese tante volte anche le stesse donne.
Abbastanza tristemente ironico che si difende la lingua italiana dicendo che non è grammaticamente accurata la declinazione al femminile, quando invece è più che grammaticalmente giusta.
Ma non si vuole, cioè alle donne in Italia non è permesso ottenere questo diritto. Una cosa semplice, banale, ma che dà proprio quell'opposizione a questa corretta declinazione, dà proprio la misura della misoginia del paese, perché questo comunque è un fenomeno prettamente italiano, perché se noi andiamo a vedere le altre lingue vicine a nazioni tipo la Francia, tipo la Spagna, cioè questi sono problemi che non si pongono, le declinazioni sono corrette. Noi abbiamo questa remora, sia perché io ritengo molte donne non abbiano il coraggio, e dopo quello che è successo ieri sera e stamattina Ammetto che ci vuole anche coraggio per una donna chiedere di essere chiamata sindaca o di essere chiamata assessora, perché ci vuole coraggio. Tante volte c'è anche un po' una sorta di complesso di inferiorità che serpeggia nelle donne quando si oppongono a questa declinazione al femminile, perché nella realtà, dobbiamo dirlo, si sentono un po' sminuite, perché il femminile purtroppo ancora oggi in Italia sminuisce. A questo, se poi a questo aggiungiamo l'ignoranza nel termine, ecco, non nel termine, perché molti ieri in questa discussione hanno detto, cioè io ho detto che erano ignoranti, ma per me, cioè, la parola ignorante è una persona che ignora, anche io sono ignorante in tanti altri campi. Quindi se a questo aggiungiamo poi un'ignoranza sulla grammatica italiana, sulla lingua italiana, su tutto questo, ecco che c'è la miscela esplosiva, è che una donna che cambia una targhetta giustamente su una porta perché lei è una donna viene veramente, veramente colpita, beffeggiata, derisa, denigrata e soprattutto in un certo senso velatamente minacciata. È questo quello che deve farci riflettere. Perché andare poi a giudicare se fa bene o fa male in politica sol perché si è permessa di cambiare quella targhetta, e questa è una cosa veramente molto molto grave, ma dubito che la comprendano tutti.
Che ci possiamo aspettare da lei nei prossimi tempi? Cosa sta lavorando?
Un'altra storia di donna, un'altra storia taciuta, avvenuta durante la Prima Guerra Mondiale, dove le donne hanno protestato veementemente contro la guerra, dove le donne erano portatrici di pace, dove le donne qua in Sicilia furono arrestate, multate, incarcerate, ma di tutto questo non ne parla nessuno. Ho trovato all'archivio di Stato di Agrigento i documenti dei processi, i loro nomi e quindi le loro storie. Sto lavorando proprio a questo nuovo testo, vedremo che cosa ne uscirà fuori, se è un saggio o un romanzo tipo l'Enrica Matrici.
Anche un romanzo, bene. Ok, molto bene. Ok, direi che l'intervista finisce qui.
Sì.
Ringrazio tantissimo la professoressa Rizzo per essere stata disponibile.
Assolutamente, grazie a te per questo lavoro che stai facendo.
Noi ci vediamo alla prossima puntata.
Ciao a tutti e a tutte.